Nelle puntate precedenti, la redazione di Benvenuti tra i rifiuti viaggia nel tempo e arriva nel 2119.
Oh, ma dove cazzo siamo?
Ma non avevamo messo 2 settimane?
Ma io credo che sia, cioè, o c'è stato qualche problema magari.
Ehi voi, fermi. Qui si parla, servo unità, mattino 88, della robopolizia del Principato di Verona. Questo è un normale, controllo documenti. Prego, attendere rilevazione microchip. Microchip non rilevato. Violazione legge fondamentale della signoria di Verona. Procedere a rimozione dei soggetti non provvisti di microchip.
Ma che cazzo di... Via!
Ehi, voi, ehi! Da questa parte, presto!
Madonna mia,
che cazzo è successo?
Ci siamo vista brutta con quei
cazzo
di...
Cazzo era?
Con le macchinette lì, vedi?
Quelli erano sbirri droni della municipale.
Ma cosa stai dicendo? Oh, ma che anno è soprattutto? Che anno è?
Siamo nel 2119.
2119?
Voi siete quelli della puntata 27.
Ma come cazzo? Oh, sì, ma come fai a saperlo?
Come fai a saperlo? Seguitemi, vi spiegherò un po' di cose. Viviamo in un mondo dominato dalla tecnologia. Ora vi trovate nel cyber principato degli Scaligeri di Verona, capitanato da Federico Sboarina.
Ma come Sboarina?
Ma non dovrebbe essere morto?
No. Si è fatto collegare il cervello a un robot e ora domina costantemente fino adesso. Tutto quanto è stato robotizzato, non solo Sboarina. Gli sbirri, sì, quelli, e le persone sono state microchippate. Gli unici che si sono rifiutati ora vivono qui, nei sotterranei della filovia. L'unico modo per porre fine a tutto questo è andare alle radici, è andare al passato. Tutto quanto è cominciato, voi lo sapete, no? No, non lo sapete. Con il Festival del Futuro. Quello è stato l'inizio della fine. Ecco, tenete. Questi sono i giornali, questi sono i documenti, questi sono i fatti di quello che ha creato il Festival del Futuro. Dovete prenderli e portarli nel passato. Solo così potremo evitare tutto questo.
Ma già che ci siamo, almeno i risultati delle partite ce li potresti passare.
Non c'è tempo per ste robe. Andate, via, correte, correte!
E benvenuti alla seconda parte di Benvenuti tra i rifiuti.
Welcome to the Refutor.
Esatto. Grazie alla regia per il contributo audio che ha riassunto un po' la vicenda di cui siamo stati nostro malgrado protagonisti. E quindi adesso riprendiamo un po' il discorso sul Festival del Futuro e gli inserti che l'Arena di Verona gli ha dedicato. Vivere più sani e più a lungo, sfide e promesse per il prossimo decennio.
Certo.
Si chiama così questo capitolo, e il primo approfondimento invece si chiama La vita centenaria tra promesse e incognite. E di cosa parla? Parla che dal 1970 la popolazione media mondiale ha guadagnato 10 anni, quindi quelli che sono nati più recentemente arriveranno con facilità ai 100 anni. E l'articolo si interroga sul cosa farsi di questi 10 anni in più che abbiamo guadagnato. Allora parla dei lati positivi e dei lati negativi di questa storia, e partendo dal fatto che la popolazione di anziani alta, over 65, nel 2020 supera nettamente quella di bambini, e quindi ci stiamo invecchiando a bomba. E dopo, cosa dice? Analizza i lati oscuri in questo articolo di questo allungamento dell'età media, quindi parla dell'inizio del declino dei sistemi pensionistici e del welfare, e quindi anche di un'età pensionabile che andrà sempre più avanti, perché sennò non ci si può stare dentro con i costi, e appunto per sopperire la dipendenza dei vecchi ai lavoratori. E cambierà anche la visione della vita, che qua descrivono, secondo questo giornalista, la vita in tre stadi, è fatta, anzi dice, è fatta da tre stadi: studio, lavoro, pensione. E ci tengono a sottolineare che probabilmente se ne aggiungeranno altre che comprenderanno sicuramente anche il lavoro, e più in là sempre la pensione, probabilmente studio, lavoro, 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 pensione, morte. E poi una bella tabella che ci illustra come i nati dal 2007 arriveranno a ben 104 anni, cioè questi 104 anni sono tanti, cioè nel senso,
ti offre,
cioè, devi fare anche qualcosa, nel senso.
Ha dichiarata penalizzazione delle pompe funebri anche.
Anche quelle in crisi, sono in panico loro, stanno malissimo.
Io inizierei comunque a stare male dai 90, magari dagli 80, però vivi fino ai 110, esatto. Chi lo sa fino a dove arriveremo, allunghiamo la vecchiaia intanto.
Ma loro sono tranquilli, perché poi con un altro articolo ci parlano di una forza lavoro che sta invecchiando, ma il sottotitolo ci tiene a dirci che c'è speranza, perché con una strategia appropriata può diventare una grande opportunità. Quindi sfruttiamolo sti vecchi che arrivano fino a 100 anni, che se li usiamo bene, questi qua, cioè li facciamo lavorare a un sacco. E
non puoi giocare a bocce per 50 anni.
No, ma infatti, capito cos'è? Ma in pensione 65 e poi ti rimangono cose, altri 40 anni, 40 anni che non lavori. No, non puoi stare 40 anni a non lavorare.
E loro puoi giocare a bocce gli ultimi 20 anni della tua vita, dai 90 ai 110, però con le bocce sul
praticamente ci dicono
perché
che
ormai non ci avrai più forza, stare in vita.
Cioè, quanto ti diverti dai 90 ai 110?
Cioè, nel futuro i vecchi non guardano i cantieri, li fanno, lavorano dentro.
Esatto. Esatto, e infatti qua ce lo dicono, occorre un grande cambiamento culturale nelle imprese, bisogna riuscire a comprendere il fatto che d'ora in poi, tra poco, la forza lavoro delle persone includerà ben 5 generazioni, dai teenager agli ultra ottantenni, ce lo dicono già. Allora bisogna pensare a un cambiamento culturale nelle imprese e anche nell'immaginario dell'ambiente di lavoro, perché chiaramente se c'è degli ottantenni che ti vengono al lavoro, devi avere un'infrastruttura un attimo adeguata alle esigenze di questi poveri anziani, e anche ovviamente degli orari, perché lo dicono, ma vuoi mettere un ultra settantenne che fa gli stessi orari di un ventenne? No, questo noi diciamo no. Magari, capito, un ventenne lavora molto di più, settantenne lo facciamo andare a casa prima, che deve fare il riposino dopo pranzo, e allora dicono bisogna stare attenti, bisogna ottimizzare anche queste cose qua, bisogna cambiare la maniera di vederla.
Tra l'altro siamo in un contesto, come dicevamo ieri, dove ci sono ad esempio protesi con cui già usano in alcuni porti navali, dove i pacchini possono alzare fino a 30-50 kg senza fatica, quindi magari con queste protesi anche i vecchi potranno fare lavori.
Aspetta, esatto, che con la struttura metallica, con il robot, gli facciamo lavorare l'anziano, che almeno troppa fatica non la fa, però ci rende uguale, perché
magari ponendogli
la lavorare riesce.
Potrà camminare, potrà andare a trovare i nipotini, prenderli a scuola dopo aver finito le 8 ore di lavoro.
Sì. E continuano con la miniera d'oro dell'economia d'argento. Che cos'è l'economia d'argento? Perché anch'io quando l'ho letto non lo capivo. Ma lo tsunami d'argento è la parte di popolazione, appunto, di vecchi che sta invadendo e conquistando il mondo. È lo tsunami d'argento. E anche qua, in questo articolo, è molto interessante, perché vanno a spiegarti un po' un altro lato positivo dell'invecchiamento globale. Cioè, c'è gente che per un altri 20 anni, per un sacco di anni in più, può spendere, può comprare, e loro raccontano delle possibilità di investimento e di nuovi mercati per appunto questi ultraottantenni, perché qua la gente costruisce cose fino a 80 anni, 90 anni, ma poi uno a 110 anni magari ha delle altre passioni. Cioè, questi vecchi più vecchi e più in salute hanno bisogno di altri strumenti. Allora dicono, analizziamolo questo mercato, creiamo qualcosa di nuovo anche per loro, perché questi qua spendono e hanno un patrimonio stimato di 15 trilioni di dollari. Sono riusciti a fare anche questa ricerca, cioè tutti i vecchi del mondo si sono messi a dire, ma quanti soldi avranno da spendere? Ecco, un ammontare di 15 trilioni di dollari, la capacità di spesa globale.
Finalmente anche la vecchiaia diventa una
anche
risorsa.
È una risorsa, parlo proprio della capacità di spesa. Dico, come facciamo a sfruttare questa capacità di spesa che hanno i vecchi?
Ti dicono, tieni 15 trilioni e vai a prenderti il gelato.
Esatto. Ma infatti quando dicono che internet sta lavorando su un software per rendere che segnali i problemi di salute su progetti, quindi sulla salute, come abbiamo visto la mollettina dopo, anzi la vedremo, una mollettina che ti dice un sacco di consigli.
Scusateci, ma ogni tanto vediamo il futuro.
Noi vediamo il futuro, è così, con la macchina del tempo si va avanti e indietro. Allora faranno un ben anellino per i vecchi che ti dicono, ehi, devi andarti a comprare le medicine, vai a farti... Vabbè, ecco. Ma non è finita, non è finita. Non è finita, perché man mano che va avanti questo approfondimento sui vecchi, perdono sempre più idee.
Noi abbiamo già i capelli bianchi.
Noi abbiamo già i capelli bianchi, anch'io. Anch'io, infatti poi le idee cominciano veramente a mancare. E c'è un articolo sull'avvento dei super adulti. E cosa dicono? Cosa dicono? I super adulti, perché dicono, appunto, quello dicono, non è convinta di questa parola. Questa parola, super adulti, non gli piace. E leggiamo i titoletti dei paragrafi di questo articolo, perché si capisce lo spessore. Allora, il primo è: la pensione va in pensione. Bene, la pensione va in pensione, perché qua la maraia lavora, in pensione non ci va più, riescono a lavorare fino alla fine, per fortuna. Poi l'età è una proxy, come dire, vedi là così, un po' nella modernità, è un'aggiunta. Vabbè, questa... Poi la nostra idea di invecchiamento è vecchia. Tu pensi ai vecchi, l'invecchiamento brutto. No, la nostra idea di invecchiamento è vecchia, abbiamo sbagliato. E poi ammettono il loro errore, la loro ignoranza. Cercasi nome per un nuovo stadio della vita, perché super adulti non piace, lo sanno anche loro, fa ridere, dicono dobbiamo trovare un nuovo termine, quindi chiedono aiuto anche questo, chissà se li avranno aiutati in
già
questo
che
weekend.
Si rifà il Bentegodi, chiamiamolo stadio della vita, no?
Ah, wow, e qua abbiamo lo scoop, la prossima puntata sarà un approfondimento su di questo. E chiude anche questo approfondimento sui vecchi con la silver economy ancora, perché la silver economy... Prima, sì, perché prima era lo tsunami d'argento, adesso non vogliono riscriverlo, allora dicono silver economy, sta decollando. Ma non è niente di interessante, perché anche qua sono liste statistiche sull'invecchiamento, chi sono i migliori, chi sono i peggiori, chi sono quelli che hanno più soldi da investire, quelli che hanno meno soldi da investire, quindi magari nei paesi dove ci sono più soldi da investire i vecchi stanno meglio, li facciamo vivere di più, che tanto dove non ne hanno non ce ne frega niente. E allora è una serie di statistiche, piramidi, popolazioni, comunque dicono che l'Italia è tra i più vecchi e i messi peggio, quindi rallegriamoci. E finita questo approfondimento dei vecchi.
Yeah.
Invece il prossimo inserto che andiamo a guardare si chiama così: Digitale Psicologia Individuale Collettiva. La digitalizzazione e i suoi strumenti ci hanno sempre cambiato la vita, quasi sempre in meglio. Già qua.
Mette le mani avanti.
Mette le mani avanti. Però ci sono degli effetti collaterali che, ammettono, serve andare a analizzare. Il digitale ci ha cambiato la vita e il lavoro, e anche qua ridice subito, quasi sempre in meglio. Ma in molti casi effetti negativi, ripete più volte le immagini iniziali di questa cosa. E poi cerca di darci anche una spiegazione abbastanza oggettiva, perché un po' la retorica che fa il Festival del Futuro e l'Arena presentandolo è quella che su questi problemi non bisogna fare antimodernismo, ma bisogna saper leggere. Il problema è che la gente non sa usare gli strumenti che ci vengono proposti, quindi è importante capire quali sono. Volendo siamo anche d'accordo. Il problema è che forse oltre che capire, a noi ci interessa anche capire perché, capire se sono adeguati, cioè se servono sul serio o non servono. E questo. E comunque l'Arena ci dice: in questo momento, per esempio, l'opinione pubblica apprende con preoccupazione o sconcerto di un uso pregiudicato dei dati personali da parte di Facebook. Quindi anche qua ammettono che c'è un sentimento un po' di preoccupazione verso questa quantità infinita di dati che continuamente diamo a aziende e quant'altro, come anche Amazon che li usa per aumentare le vendite, o YouTube dove già le pubblicità sono direzionate magari agli adolescenti o a una donna o a un vecchietto. Però anche qua l'Arena dice: non preoccupiamoci, perché l'importante non è domandarci del perché stanno prendendo tutti quanti i nostri dati, l'importante è sapere che questi possono essere trattati nella privacy. Anche se in realtà non ci va poi a spiegare come. E poi ci dice, per rincuorarci: il racconto dell'innovazione è sempre stato un cammino trionfale verso un futuro migliore e radioso. Questi sono i termini che usa. Innanzitutto, il digitale è un ambiente, non un semplice strumento. Un ambiente che ci sta trasformando e che è talmente parte di noi che è difficile renderci conto del processo trasformativo messo in atto. Per questo motivo non è facile parlare in maniera critica del digitale né renderci conto di quanto sta condizionando i nostri comportamenti.
Non è facile, quindi non lo facciamo.
Esatto, non è facile, quindi meglio parlare intanto di qualcosa che fa un po' di gola, no? Cioè tipo la possibilità, la ricchezza, come magari prima con l'inserto dei vecchi, tutta questa possibile ricchezza che ovviamente vedrà solo qualcuno. E comunque il digitale sta ridefinendo molte regole e confini, come quella tra il reale e virtuale, tra l'esistente e l'esistente, il vero e falso, lecito e illecito. E tra l'altro, se andiamo a vedere un po' come ci viene presentato, come viene considerato da chi diciamo ci sta facendo i soldi, cioè tipo ad esempio Apple, Google, Microsoft, Nokia, eccetera eccetera, Facebook, quello che viene fuori è che il digitale comunque è sempre cosa buona e giusta, più digitale possiedi meglio è, e se qualcosa di digitale non funziona è perché devi avere l'aggiornamento, l'update. E qui diciamo che questo in effetti è un po' un concetto che sembra essere riuscito a passare, purtroppo, perché vediamo già appunto questi smartphone che sono sempre più lontani da una tecnologia che una persona può comprendere, la frequenza con cui vengono cambiati. E tra l'altro, quindi l'Arena cosa che cerca di dirci in questo articolo? Cioè dice che quindi è vero che ci sono delle difficoltà anche di socializzazione, la gente magari alcuni fanno più fatica a imparare le cose nonostante hanno un sacco di informazioni reperibili in qualsiasi momento, però è solo perché non siamo in grado di usare queste macchine. Quindi cos'è che propongono? Propongono che fin dall'inizio, fin dall'educazione, fin dalla scuola, ci sia un'educazione alla tecnologia in pratica. E vedono questo un po' come la soluzione dei rischi che sono stati costretti ad ammettere, quando in realtà magari vista da un altro punto di vista, potrebbe sembrare proprio l'inculcamento dell'uso della tecnologia fin dai primi anni.
La causa fosse di altri problemi, diciamo.
Infatti, quindi a noi non ci sembra proprio una grande soluzione, anche perché se andiamo a vedere, ci dicono che potrebbe essere appunto uno sviluppo dell'intelligenza non solo di ogni singolo individuo, ma anche dell'umanità. Però ovviamente quello di cui parlano è un'intelligenza che non tiene conto di un sacco di cose che fanno parte della vita delle persone, perché si sta già vedendo adesso comunque quanto la tecnologia, più che una società dell'intelligenza, ha creato una società dell'ignoranza, nel senso che un sacco di informazioni e tutto, ma la gente non è più in grado di comprendere realmente alcuni problemi. E questo anche si vede a livello più alto, diciamo, perché comunque la gestione di un sacco di cose, soprattutto negli Stati Uniti, è già gestita da intelligenze artificiali. Ci sono un sacco di algoritmi che non solo analizzano, ma prevedono. Ad esempio, se ne ricordo uno degli Stati Uniti, aspetta un attimo che cerco.
Purtroppo non abbiamo i supporti informatici così sviluppati come avremmo potuto se ci avessero dato i fondi necessari. Facciamo sempre appello al crowdfunding, se qualcuno volesse contribuire a sostenere Radio Stacchio e la redazione Benvenuti Tra i Rifiuti.
Qualche fondo di magazzino del Festival del Futuro,
ci accontentiamo,
gli è rimasto lì della roba da buttare.
Cose di poco, di poco conto.
Beh, in realtà anche in Italia, ad esempio, sono già degli algoritmi che vengono usati per calcolare le tariffe adatte per i treni pendolari. Se no, negli Stati Uniti c'è già chi è stato persone condannate a lunghe pene detentive da un algoritmo.
Il
cui funzionamento dell'algoritmo era peraltro ignoto sia ai difensori che allo stesso collegio giudicante.
Comodo, diciamo,
un po'. Quindi i cittadini appunto vengono, cioè,
ma lo spiega meglio,
vengono sottoposti, no, non lo spiega meglio, si sta parlando comunque l'arena di queste cose, infatti sarebbe anche magari da approfondire. Poi dice che anche sempre negli Stati Uniti, in alcuni paesi i cittadini vengono sottoposti a controlli di polizia severi e a volte anche rudi, le forze dell'ordine che usano queste tecnologie informatiche predittive, diciamo. Cioè, diciamo che non siamo ancora al giudice robot o il poliziotto Robocop,
ma ci avviciniamo.
Però, nel senso,
che però vi assicuriamo che dal nostro viaggio che arriveranno anche loro.
Ad esempio, poi ci sono alcuni casi invece che sono appunto finiti male per colpa di essersi sfidati troppo di queste tecnologie. Ad esempio, in Wisconsin, un imputato in una sparatoria senza vittime è stato condannato sempre a una lunga pena detentiva. Perché è giudicato ad alto rischio di ripetizione del crimine, giudizio sempre di un algoritmo. Quindi questo algoritmo, con tutti i suoi dati sulla sua vita, di quello che c'è attorno,
elaborato,
un'interrelazione tra dati, magari anche con altre cose, hanno giudicato che è una cosa abbastanza inquietante, nel senso che un algoritmo giudica la possibilità di recidività di un reato, diciamo, e soprattutto che sia validante a livello giuridico questa cosa. E poi c'è un altro caso poco felice, un 18enne bianco di una famiglia di poliziotti, tra l'altro.
Quindi diciamo il meno forse sospetto per certi criteri razzisti della società.
Comunque, che sostava a bordo di un'auto di un amico, questo però a Manchester. Ah no, però sempre in America, nel New Hampshire. E stava su questa macchina in un marciapiede. È stato fermato in un luogo calcolato da algoritmi della polizia come predictive hotspot, potenziale teatro di un crimine. Quindi questo algoritmo aveva previsto un possibile crimine in quella zona, in quel giorno lì, e quindi avendo visto due ragazzi sospetti, probabilmente solo perché ragazzi e fermi in una macchina, hanno pensato che potessero accertare qualcosa. Sono andati lì in maniera evidentemente aggressiva e si sono giustificati poi di quello che è successo, che il ragazzo era nervoso alla vista dei poliziotti, quindi questo già per loro era un fatto di colpa. E poi non ci danno tante informazioni in più, però la conclusione di questo fermo dove qualcuno era sicuro che succedesse qualcosa, uno dei due ragazzi è ricoverato per commozione cerebrale con escoriazione sul volto. Ci sono comunque anche algoritmi cioè le banche usano algoritmi per decidere chi merita un prestito, o aziende di lavoro che decidono chi assumere in base ad algoritmi. E la cosa più inquietante non è tanto chi fa questi algoritmi, che sappiamo che ha un'idea di vita o di intelligenza sterile e sempre funzionale a profitti. Il problema è che queste cose stanno veramente ampliandosi a un sacco di settori. Quindi se la gente ascolta e non dice niente.
Passiamo adesso a parlare di un argomento che non si sentiva da un po' di tempo, cioè la crisi.
Che mi manda in crisi, cara bambina alla deriva, siamo all'ultima spiaggia, brucia come la benzina che t'è rimasta nella borraccia. Facciamo un ultimo botto insieme e ce ne andiamo in ferie. Questa vita costa denaro e fatica e non stiamo mai bene. È come una malattia, come il canto delle sirene. Questa voglia di dare il via ad una lunga scia di cherosene. Tanto già brucia tutto qua, la fabbrica, la scuola. Allora brucia qualcosa anche tu se la TV non ti consola. Cadono due aeroplani su Piazza Affari e vanno in ansia che l'economia collassa, non gli sale più il Nasdaq, inseguono lo spread, ricambiano maggioranza, mettono un'altra bomba in mezzo e terrorizzano un'altra piazza. Troppa confusione, amore, non ho più speranza, è il mondo che sta correndo, stiamo andando in retromarcia. Non c'è più nessuno che riesco a guardare in faccia e rischio d'andare in crisi se la maschera mi si slaccia. La crisi prima non c'è, poi c'è, e se c'è la crisi spero che tu chiami.
E infatti il sesto inserto dell'Arena per il Festival del Futuro si intitola Tra stagnazione secolare e ottimismo tecnologico, quale futuro per l'economia del XXI secolo? E fondamentalmente è un altro malloppone in cui si svisciano un po' le tematiche più legate all'aspetto economico, finanziario, comunque del cambiamento tecnologico. Il primo articolo è infatti appunto tra stagnazione e rilancio, come saranno i prossimi 10 anni. Quindi appunto ci si lancia un po' in una previsione anche sul breve periodo, tra virgolette breve periodo. L'autore è Enrico Sasson, quello Enrico Sasson che menzionavamo la puntata scorsa, la prima parte di questa puntata, che appunto ricordiamolo era legato alla Casaleggio Associati, quindi comunque più o meno organico, era più o meno organico a quello che adesso è il partito di governo dei 5 Stelle, quindi appunto non una voce da poco conto. E cos'è che dice? Dice che gli scenari degli esperti indicano una prosecuzione della crescita anche se a ritmi più moderati e un grande sviluppo della tecnologia, e fin qua c'eravamo, quello che sta dicendo più o meno in questi inserti stanno dicendo dal primo in poi. Ma non mancano i fattori di preoccupazione, perché appunto comunque c'è l'ottimismo per la tecnologia, ma comunque qualcosa non torna ogni tanto. E lui, vabbè, ci spiega anche che cos'è questa cosa, nel senso che abbiamo, dice, l'attuale fase di rivoluzione scientifica e tecnologica consente anche di nutrire una discreta fiducia sugli sviluppi dei prossimi anni, sia in campo economico-finanziario, sia nel più ampio contesto tipo ambientale e sociale. Quindi, vabbè, prima il campo economico-finanziario, poi quello sociale e ambientale, messo un po' tutto assieme, senza bene specificare. Però dice anche che ci sono ampi motivi di ottimismo, il punto qual è? Non perdere di vista i possibili ostacoli sulla strada dello sviluppo. E questa espressione ostacoli sulla strada dello sviluppo è un po' inquietante, nel senso che probabilmente il pessimismo, almeno parlo per me, deriva un po' anche da capire che questi ostacoli sulla strada dello sviluppo molto spesso siamo noi, o comunque quello che abbiamo di più caro, come può essere per esempio anche un bosco, non so, un paesaggio naturale, o comunque quello che finora non è stato ancora monetizzato, non è stato ancora estrattivizzato dall'economia. E questo appunto è per introdurre un po' lo spirito di questo inserto. Ci sono poi altri due articoli su cui non mi soffermo, che però vale la pena citare, cioè per l'economia mondiale a cavallo tra due decenni, quindi sempre appunto una previsione di quelle che saranno gli andamenti futuri dell'economia. Viene sollevata la questione anche del debito pubblico e privato, i rischi per la crescita e la stabilità, in cui appunto si fa esplicitamente riferimento al rischio di insolvenza da parte degli stati nazione, comunque anche di altre strutture, in quanto comunque ricordiamo il debito pubblico esiste, e anche per esempio paesi come l'Italia sono sempre lì sul rischio di una crisi economica modello greco, per fare un esempio un po' più recente, almeno per chi se lo ricorda. Ma l'articolo un po' fulcro, a mio avviso, dell'inserto è il terzo, sempre di Enrico Sasson, oltre l'illusione della crescita perpetua. Il mondo, dice, è in bilico tra le promesse della rivoluzione tecnologica e i timori di una stagnazione economica di lungo periodo. In questo frangente crescono le reazioni contro le disuguaglianze e le spinte verso politiche di protezione che spesso assumono la veste minacciosa del populismo. Altre due frasi che vengono evidenziate sono: la rivoluzione digitale potrà creare più ricchezza di tutte le precedenti, quindi ancora qua viene un po' allettato anche il lettore, o comunque quelli a cui viene anche, perché alla fine questa si tratta di propaganda, no? Che viene riversata un po' sulla popolazione, in questo caso veronese, per far ben volere la rivoluzione digitale.
Poi probabilmente è anche vero, però il problema è ricchezza a chi?
Per chi e a che prezzo, diciamo. E l'altra frase che è evidenziata nel testo è: la crescita di squilibri e disuguaglianze non è più socialmente accettata, e questo è tutto da vedere in realtà, perché la crescita, quanto risulta, delle disuguaglianze non è mai cessata, casomai sono cambiate alcune cose. E oltre a ripetere questo leitmotiv della stagnazione secolare contro l'ottimismo tecnologico, quindi la paura, diciamo, della crisi, della recessione, contrapposta invece alla fiducia nel progresso delle nuove tecnologie, riprende a parlare appunto di questo fenomeno che lui definisce come populismo, e se era appunto amico di Casaleggio, probabilmente dei 5 Stelle, probabilmente di populismo un po' se ne intende. Dice che è, tra parentesi, inarrestabile, punto di domanda, ascesa, una sempre più consistente rivolta della pubblica opinione verso i responsabili veri e presunti di questo fenomeno di progressiva paperizzazione. Tradotto, cos'è che dice? Che ormai ci si sta rendendo conto appunto che ci sono degli squilibri sociali, e che vengono cercati dei colpevoli di questi squilibri, appunto, che possono essere quelli veri o quelli presunti, come per esempio gli immigrati. Infatti prende un po' questo tema, dice appunto: complici fenomeni come i massicci flussi migratori e i ben assestati colpi del terrorismo islamico aumentano le spinte favorevoli a un irrigidimento dei regimi tradizionalmente democratici verso forme di maggiore controllo in casi estremi di repressione, e definisce queste forme di maggiore controllo e repressione come populismi. Quindi appunto riprendendo un po' anche quella cosa che abbiamo visto nelle puntate di Benvenuti tra i rifiuti, un po' che ogni tanto nella stampa ritorna, cioè l'opposizione fra comunque una parte liberale, democratica, europeista, invece i populisti di destra e il loro, diciamo, anti-europeismo, che sicuramente risponde un po' anche a quelli che sono i fatti, però ad esempio sul discorso dei paesi tradizionalmente democratici mi viene da dire anche questo semplice concetto, che può sembrare una cosa totalmente innocua, totalmente, diciamo, una descrizione banale di quello come stanno le cose, va un po' problematizzata, nel senso che cosa intendiamo per tradizionalmente democratico, se tante democrazie poi alla fine vengono da cosa? Dalla fine della seconda guerra mondiale, come può essere anche il caso italiano, alcune anche dopo, pensiamo alla Grecia, pensiamo alla Spagna, e poi queste stesse democrazie fondamentalmente, che quindi appunto hanno soppiantato le monarchie, hanno saputo revocare quelli che vengono definiti diritti di cittadinanza in alcuni casi particolari, come può essere, pensando al caso italiano, la repressione a Bologna nel 77, ma anche la legislazione d'emergenza appunto negli anni 70. Insomma, questa cosa, questa definizione delle democrazie come qualcosa di totalmente positivo, totalmente slegato dall'aspetto repressivo di controllo, non corrisponde alla realtà storica. Ma passiamo appunto in avanti. Vabbè, il succo comunque di questo articolo è proprio questa contrapposizione fra appunto in questo caso l'aspetto di ansia verso il futuro e invece l'aspetto di governo che e la fiducia, appunto l'ottimismo tecnologico, che poi alla fine è il piano stesso editoriale di questi inserti del Festival del Futuro. L'ultimo passaggio dell'articolo, che secondo me vale la pena menzionare, è: un cambiamento si impone ed è urgente, pena una rottura del contratto sociale che in parte sembra già fare capolino e che, se non scongiurata, avrebbe conseguenze importanti e gravi. Che questo è fondamentalmente un riferimento anche, possiamo intravedere in questo articolo, in questo passaggio, riferimento a quello che si vede adesso in Francia con i Gilets Jaunes, piuttosto che quello che in parte, se vogliamo, si è visto coi forconi in Italia in maniera più contraddittoria, anche con derive un attimo più a destra, ma come in altri, i pastori sardi, o comunque tante cose che succedono, e questo contratto sociale che fondamentalmente nessuno, penso, in vita sua abbia mai sottoscritto, cioè nel senso un'adesione a dei patti che non si sa quali sono e chi li ha decisi, si continua un po' si incrina. Gli altri articoli che ci sono in questo inserto sono liquidabili molto velocemente. Ce n'è uno che è Le nuove vie della seta, che parla della proiezione globale della Cina nel mondo, quindi appunto viene messo attenzione sul ruolo della Cina, del progetto della Belt and Road, cioè la cintura e la strada. Questo è il nome, il nome tecnico della via della seta fondamentalmente. E poi c'è un articolo che parla della crisi finanziaria prossima avventura, scritto dal presidente di Intesa San Paolo, o meglio, il presidente di Intesa For Value, che è un'emanazione di Intesa San Paolo per il supporto alle aziende. E al di là appunto di quello che dica in questo articolo, fondamentalmente che la crisi, anche qua un po' una supercazzola come tanti articoli che abbiamo visto, nel senso che dice che la crisi, le storie passate e le analisi sul presente ci dicono che le crisi sono intrinseche al capitalismo, all'economia di mercato. La verità è che dipendono dalle scelte che si compiono e nulla è inevitabile. Quindi ci hai appena detto che le crisi succederanno, sono inevitabili, ma poi ci dice anche che si possono evitare, quindi vabbè. Di là di quello che dice lì, vorrei ricordare appunto che Intesa San Paolo è una delle banche armate che infatti sono al centro anche in questo, sono state al centro, ricordiamo, noi parliamo dal passato che è il vostro futuro, e oddio mi viene mal di testa, di iniziative antimilitariste a Torino per il 26-27 novembre, quando si terrà l'Aerospace and Defense Meeting, un raduno delle imprese aerospaziali e della difesa finanziate con Leonardo Finmeccanica, e Intesa San Paolo, una delle banche che finanziano queste imprese di guerra.
Far, communicate like distant stars. faces down the phone. The Sunday dust, the smell of roses drifts on. Someone waits behind the door. Hiroshima, mon amour. Riding into city trains, dressed in European grey, riding out to Echo Beach. A million memories in the trees and sands, oh no. How can I ever let them go? Hiroshima, mon amour. Meet beneath the autumn lake, where only echoes penetrate. Walk through Polaroids of the past, features fused like shattered glass. The sun's so low, turns our silhouettes to gold. Hiroshima, mon amour.
Invece nel futuro troviamo anche una fetta legata al discorso mobilità. Mobilità perché mobilità è futuro della città, cioè nel senso sì, legata soprattutto al contesto urbano. È un elemento centrale perché questa introduzione di Lanfranco Saint in cui si evidenzia che l'urbanizzazione è in costante aumento, la maggior parte della popolazione mondiale vive nelle città e tende a crescere nelle città, e quindi le città continuano a crescere di entità, di dimensione, e quindi c'è tutto il discorso che è l'inquinamento prodotto nelle città, nel traffico delle città, costituirebbe il 30% delle emissioni, quindi insomma storia grossa, no? E allora bisogna trovare nuovi metodi, no? di riprogettare le città e di riformulare le città, partendo appunto dal discorso mobilità. E allora dice insomma sì, un sacco di gente guida ancora la macchina, non fa car sharing, non usa abbastanza i monopattini elettrici, quelli che no paghi per una corsa un euro e poi cos'è, 15 centesimi al minuto,
sì, per un totale mi pare di 10-11 euro all'ora.
Infatti vabbè, anticipo un intervento di un altro giornalista dopo, non mi ricordo come si chiama, che diceva: Salvatore Palella assicura che comunque i monopattini elettrici costano meno del taxi, e quindi insomma, è un valido motivo per utilizzarli.
Che anche questa cosa comunque costano di meno, che qua si può, bisogna quantificare, forse capire un po' se costa veramente così meno il taxi, però
no, sì, tranqui, però se mi dicevi costano meno del bus o della benza, della miscelotta, del motorino, dico va bon. Se mi dici costa meno del taxi, va bon, grazie al cazzo. No, dicono poi la figata che connette direttamente dal posto in cui parte al posto in cui arrivi, e quindi capito, anche l'organizzazione della città si comincia a modellare i comportamenti, dovranno abituarsi tutti i cittadini consapevoli, le imprese, le istituzioni, bim bum bam. E dice insomma, non c'è sempre questa introduzione, Stan che la Mariah non prende l'auto elettrica quando si deve pigliare una macchina, perché costa un sacco. E vabbè, e appunto, comunque nelle città i biglietti dei trasporti pubblici continuano ad aumentare, e appunto comunque si dicono, chi è che lo dice? Insomma, che l'innovazione spinge, scusate che lo trovo,
troppe pagine,
poi ci sono e un sacco di pubblicità,
le pubblicità, cioè, che dici devo saltare, però allora non vedo un caso.
Perché non siamo ancora interconnettibili con la nostra tecnologia, se no avremmo già.
Comunque ve lo garantiamo, noi l'abbiamo visto, nel futuro, anche nel futuro c'è la pubblicità.
C'è la pubblicità, intanto ci hanno tagliato fuori, però noi abbiamo queste difficoltà di comunicazione.
E anche nel futuro c'è qualcuno che sa della pubblicità, li prende, e qualcuno che non li prende.
E anche nel futuro c'è Giovanni Rane ancora vivo e spara pubblicità senza fine, come in questi inserti. Che ogni 2 secondi c'è il tortellino robotico.
Sì. Perché nel futuro anche i tortellini e rana ci saranno. Comunque Bodoni, insomma, dice si investe un sacco. Bodoni è partner e automotive and transport leader. E dice si investe, si comincia a investire un sacco, attira un sacco, soprattutto il settore dell'energia, delle assicurazioni, che sono in Italia. C'hanno 80 miliardi il settore dell'energia e 23 miliardi quelli delle assicurazioni, per cui insomma un nuovo mercato che si è creato con il discorso della green economy, e che comunque continua a far pagare sempre chi non chi ne approfitta, chiaramente. Per esempio nel discorso dell'elettricità, dei motori elettrici al posto di quelli termici, l'importanza del litio, no? Tra l'altro si è presente molto anche in Bolivia, abbiamo visto questi giorni cosa è successo, e bim bum bam. E invece chi era?
Un momento.
Il trasporto elettrico per il trasporto pubblico continua a essere un settore che tira a bomba. Lo dice, qua scrive Gabriele Grea di Green, Università Commerciale di Bocconi, e che molte grandi città in Europa e non solo stanno investendo un sacco per il trasporto elettrico pubblico, e poi fuori dall'Europa fa un interessante esempio di Santiago del Cile. Che è diventata rapidamente leader dei bus a zero emissioni per l'America Latina, e frutto scrive della cooperazione tra la compagnia di trasporto locale Medbus, il produttore cinese BYD e la società di servizi Enel X, responsabile delle infrastrutture di ricarica. E è stato già stato trattato nella parte 1 di questa puntata. È successo in qualche diga in possesso dell'Enel in Cile, e così. E invece altre perle, di una di Joseph Nierling, che è Joseph Nierling, che è amministratore delegato Porsche Consulting, Parte così. Atterrato a Malpensa, vai a Milano, raggiungi Palazzo Lombardia su un drone elettrico in 18 minuti. Sali quindi su un monopattino elettrico, arrivi alla sede della tua riunione di lavoro in piazza Gaia Ulenti in meno di 5 minuti. La sera poi su un'auto elettrica, recapitata davanti al tuo albergo dal servizio di concierge del tuo brand preferito di auto sportive, vai a cena sul Lago Maggiore. Un sogno futuristico? Non proprio, perché come in un mosaico i tasselli della mobilità del futuro si stanno sviluppando e interagendo tra loro e creano il nuovo volto della vita in città.
Ma fra l'altro non poteva fare la teleconferenza invece di andare fino a spostarsi così,
o
no?
Mandare il suo ologramma magari. Sì, c'è Skype, vabbè, però
clone. Se no non potevano fare l'articolo, quindi dovevano spiegarlo un po'.
Ma se l'è sognato, però lui lo dice, un sogno futuro, però lui intanto questa roba qua c'è.
Non si sa, perché effettivamente cominciano a nascere questi droni a mobilità verticale, dice, che sono delle specie di,
cioè, di altalene che si muovono.
Più simili a, diciamo, ad elicotteri che, non so, un po' da Power Ranger, però sono queste specie di elicotteri in forma di drone ingrandito. E vabbè, e dice arriveranno anche i droni a mobilità verticale.
Ma cosa fanno questi droni?
Questi droni usati per la mobilità.
Invece di chiamare il taxi, tu chiami, vai a...
Esatto, e mette a confronto proprio questo mezzo di trasporto con il taxi. E dice, ad esempio, a Milano un volo da Malpensa a Palazzo Lombardia, già dotato di un eliporto, costerà 120 euro contro i 95 in taxi, ma richiederà soltanto 18 minuti.
E vuoi mettere?
E vuoi mettere la vista?
Vabbè, non mi fiderei troppo ad arrivare con un drone che vola all'aeroporto, io, cioè, capito? Incroci,
è un doppio
perché
volo.
Sei un antimodernista.
Che fai scalo all'aeroporto, in verità.
Un tecnofobico, un tecnopessimista.
Sì. Tecnofobico, sì.
Fossimo esatto. Per te saremmo ancora solo nelle caverne.
In verità usiamo i monopattini e usiamo i droni Amazon per le consegne. E niente, quindi insomma sicura che tutto questo ripensare il trasporto in termini elettrici, elettronici e volistici sarà una figata che renderà un sacco di soldi. Ci saranno molti più posti di lavoro di quelli che se ne perderebbero con un ricambio del genere. E vabbè,
tra l'altro fa veramente, cioè, risalta fuori la contraddizione di questa green economy che però richiede una quantità di energia, elettricità mai vista, e quindi immagino, o non solo immagino, richiederà anche un ulteriore sfruttamento delle risorse naturali per tirar fuori questa energia che viene fuori dal nulla.
Anche perché molta energia la produciamo ancora col petrolio, quindi
sì,
so quanto green.
Tra l'altro si accennava anche ieri, per poter far funzionare tutte queste tecnologie che dovrebbero essere quindi tutte interconnesse tra di loro tramite app e minchiate sullo smartphone, non basta neanche la connessione che c'è adesso, quindi sarebbe necessaria la rete 5G che permetterebbe, che ha un sacco di risvolti negativi anche salutari, oltre che...
Si parla anche, per esempio, che per fare questa 5G poi appunto le formazioni sono abbastanza in realtà frammentarie, nel senso che è difficile reperirle da una fonte unica, o comunque non c'è un'informazione precisa a livello governativo, ma non dico questo per discorsi complottardi, ma se veramente perché c'è abbastanza riservo si sa ancora poco anche sugli effetti sulla salute, perché in realtà appunto è quel già sperimentale, quindi Però poi sono delle preoccupazioni forti, e si parla anche per esempio di questa cosa che molti alberi lungo il percorso del 5G dovranno essere abbattuti per permettere una migliore, appunto, diffusione delle onde. Si parla di onde millimetriche, quindi onde molto, diciamo, che richiedono tanti ripetitori, più che altro, ecco, questo è il punto, nel senso che sarà una cosa di maggiore diffusione di ripetitori, perché saranno tipo una distanza di un centinaio di metri ciascuno, quindi si parla di, in caso italiano, di milioni di ripetitori, perché l'ambizione del 5G è di coprire il 98% della superficie nazionale. E questa tecnologia comunque è appunto legata a quel termine che abbiamo già sentito un po' negli inserti, cioè dell'internet delle cose. È fondamentale, è un po' il pilastro di tutta questa concezione smart anche della città, e fondamentalmente per questo c'è anche una funzione, anche per questo motivo ha una valenza anche di tipo geopolitico, militare. Infatti c'è uno scontro che c'è fra Stati Uniti e Cina legato proprio al caso Huawei, o comunque ha il 5G, so che la Cina è più avanti nella ricerca sul 5G e gli Stati Uniti risentono un po' di questa cosa, temono un po' questa cosa qua, anche perché comunque non è difficile pensare il fatto che tanti sistemi per la guerra moderna, la guerra cibernetica, comunque sono legati al puntamento tramite satellite degli obiettivi, e quindi chi ha una maggiore capacità di connessione con connessioni multiple potrebbe essere molto avvantaggiato a livello anche militare. Quindi vabbè, questo era un piccolo focus un po' sul 5G. Penso che magari forse anche con Benvenuti avremo modo di parlarne meglio in altre puntate.
Sì, probabilmente ritornerà fuori negli articoli. Sì, comunque questa green economy, che è l'unico risvolto positivo oltre a macinare denaro per qualcuno, sembra quello di tipo della Porsche, di poter metterci 18 minuti invece che 25. Però che richiede, dato un caro prezzo, come un sacco di alberi, è una green economy che di green c'è gran poco, ed è abbastanza una presa per il culo.
E ci avviamo verso la conclusione anche di questa seconda parte, e nel futuro, oltre ai file che ci hanno permesso di fare questa puntata, ci hanno dato anche dei cartacei che sono riusciti a mantenere per 100 anni, e uno di questi è Guardiamo Oltre, dell'Arena, che è uscito proprio il sabato 16 novembre, quando è cominciato il Festival del Futuro, con una grafica anche che fa ridere, chiaramente, come tutte le cose che fa l'Arena. Moderna sì, però fa un po' ridere. C'è una scritta alla Festival di Sanremo mischiata al Grande Fratello dentro un occhio. Un editoriale di Maurizio Cattaneo, il grandissimo direttore dell'Arena, che non leggeremo, eviteremo, perché le tristezze sono già tante. E passiamo subito a cosa ci sta dentro. E un piccolo trafiletto su una cosa secondo noi inutilissima, inutilissima. Le i-mollette, che attraverso un'app servono a monitorare il consumo di cibo e ad evitare così gli sprechi. Cosa servono? Beh, intanto dicono subito che sono fatte di legno. Il legno degli alberi caduti l'anno scorso in Baia, e quindi usano, e i fondi saranno devoluti comunque sempre per quella causa. Questo lo diciamo. Però cosa servono queste mollette? Uno penserà, una molletta per chiudere una busta del cibo? No, no, questa molletta
che idea?
Ha... Che idea? Che idea? Wow, ma è tu lo tieni chiuso, non prende aria e non scade, e lo finisci prima. No, 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 loro l'hanno pensata ancora meglio. Questa molletta ha un microchip dentro. Il microchip è collegato a un'app che ti scarichi, e quest'app collegata al microchip della molletta ti dirà quando il cibo ti sta per scadere, ti manderà un messaggio, ti chiama, suona, ti avvisa, te lo dice, e dialoga, lo dice. In realtà al suo interno c'è un microchip che dialoga con un'app e dialoga anche con te, che non sei capace di vedere se ti scadono le robe o soprattutto di mangiarle giuste o comprarne meno, che così le finisci, minchione. Quindi questa molletta, che costerà un sacco di soldi, che la volta che la perdi bestemmi.
Poi ne devi avere tante, perché se
sei che mangi la roba. Infatti loro l'hanno pensata meglio, capito?
Le mollette tutte collegate.
Metti che uno di 100 anni, che cazzo c'ha da fare nella vita? Compriamo una molletta che mi dice, mi suona quando mi scade qualcosa.
Tanto arrivo ai 120 è un
penso
un
anche investimento. Che chi prende le offerte al supermercato alla fine sono cose in scadenza, quindi avrebbe il frigo che suona allarmi 24 ore su 24.
Sì, è un pauroso, è pauroso, è una roba che poi vorrei sapere anche come funziona, perché uno dice magari una cosa così futuristica che questo microchip rileva l'umidità, le condizioni, l'acidità del... No, invece, capito? Ci sarà questa applicazione, sì, esatto, legge l'etichetta, va a risalire al prodotto, quindi ti dirà anche la data di scadenza di quel prodotto lì, cioè concordato con tutte quelle cose lì sempre. Vabbè, però è importante di questo articolo, anche per dopo, dire che sottolineano che sono 15 miliardi di euro di cibo finito nel cestino ogni anno.
E la colpa è della gente che la fa scadere in casa, ovviamente.
Esatto.
Non migliaia di cibo che viene
non è colpa
via
della produzione intensiva, non è colpa della gente che compra per tenerselo e buttarlo via, è colpa delle mollette che non tengono tante e non ti avvisano, quindi hanno creato qualcosa che ti avvisi e ti risolve anche questo problema.
Quindi allora, forse questo
da soli non c'è scopo.
All'Arena guardiamo oltre, se guardiamo oltre, che in effetti è uscito come ultimo inserto, forse è quello che intendono, ma guardiamo oltre, va bene il dibattito etico, ecologico, sulla scienza, sì, no? Cioè, guardiamo oltre, quali sono le figate? Quali sono le stronzate che per riempire la nostra vita del cazzo?
E nel futuro pare che siano molto fissati con le mollette, perché le mollette, c'è un'altra, sì, nello stesso inserto, che si chiama molletta T-Skin, Tactigon Skin, il potere di una mano, tecnologia indossabile per controllare a distanza, fondamentalmente è una specie di joystick, è una specie di comunque di cursore, diciamo, una cosa comunque per interagire con un computer, si parla di videogiochi ma anche di computer per lavorare, e vabbè, insomma, senza entrare nel dettaglio, interessante secondo me che è prodotta da queste Next Industries, che è una startup milanese nata nel Politecnico di Milano. E fra l'altro sul sito di queste Next Industries, se uno se lo va a guardare, si parla di tutte queste cose qua, no? Di smart city, intelligenza artificiale, e come esempio di smart city si parla di Singapore, definita the world's smartest city. E questo, vabbè, è un po' una deriva di citazioni, di cose che ci portano in là, ma ogni tanto andare alla deriva forse ci aiuta a tornare al timone delle cose. La newsletter quadrimestrale del servizio carcerario di Singapore, com'è che si chiama? Si chiama Panopticon, quindi al nome della struttura di sorveglianza teorizzata da Foucault, tant'è che questa cosa c'è un articolo appunto
da Bentham,
da Bentham, sì, poi Foucault aveva, diciamo, già scritto su, e questo tant'è che appunto su una, un sito di studi foucaultiani viene appunto portato come scandalo questa cosa qua, perché in fondo il futuro che ci aspetta è proprio quello del panopticon, cioè della prigione dove tutti vedono tutto, c'è un controllo esercitato su, ognuno esercita un controllo sull'altro, diciamo.
Tra l'altro nell'articolo, scusami ti interrompo, ma dice che quest'idea gli è venuta da sua figlia, che gli ha chiesto: papà, voglio diventare come Iron Man. L'ha buttata lì così, quello che l'ha pensata.
Ci sono già gli hacker che si sono messi
lacrime, sì, così almeno lacrimuccia un po' così, portarsi lì la sua bambina. Papà, voglio
c'è gente che sta già unendo questi due progetti, sta facendo la molletta che metti sulla mano e suona quando stai per morire. Che tipo quando sei in scadenza.
Quando sei in scadenza. Ma magari quella lì funziona. Però no, tu sai, l'etichetta non ce l'abbiamo. Vabbè. Continuiamo sempre con. Giusto? Continuiamo con.
Andiamo oltre.
È naturale l'Impossible Burger. E già il titolo fa ridere. E l'inizio dell'articolo. Più che ridere.
Devono chiamarlo Artificial a sto punto. Artificial, sì,
artificial burger.
Burger. Naturale l'artificial.
L'alternativa alla carne di laboratorio, prodotta con ingredienti di derivazione naturale ma fatta in laboratorio. Questo l'ho aggiunto io perché c'è scritto sotto.
Quello che non ti dice il giornale.
Quello che non dice il giornale. Comunque, l'inizio di questo articolo, che è una contraddizione incredibile, assoluta, riprende anche un po' la parte di prima sui centenari, perché dicono: nei prossimi 30 anni miglioreranno ulteriormente le condizioni di vita e di benessere in tutto il mondo e cresceranno le aspettative di vita. Queste prospettive positive dovranno però fare i conti con un forte incremento dei consumi e della produzione industriale e agricola per soddisfare una domanda crescente in termini di energia, risorse e alimentazione. Tutto questo all'interno del discorso green e di capire come salvare il culo alla terra. E questa è la premessa. Questa
insomma,
è la premessa.
Mi fermate a parlare di cosa vuol dire qualità della vita. Sempre qualità della vita, qualità. Cioè, ma cosa si intende per qualità?
No, per loro è l'Impossible Burger a questo punto. E riuscire a farne tanti anche. Riuscire a farne tantissimi. E infatti dopo lo dicono: al fine di ridurre l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente alcune soluzioni andrebbero già adottate, le risorse vanno usate in modo più efficiente e quindi bisogna usare il futuro per questa cosa qua, bisogna usare la tecnologia, spiega il consiglio, attraverso ad esempio il controllo dell'uso di fertilizzanti e pesticidi, attraverso macchinari auto adattivi in grado di controllare l'uso di fertilizzanti e pesticidi in base alle reali esigenze del suolo. Cioè, dato che non riescono a farlo da soli, creiamo una macchina che faccia la stessa roba e non lo so, il futuro della nutrizione passa anche attraverso una riduzione degli sprechi, e ti lo dicono, una riduzione degli sprechi e una presa di coscienza dell'industria alimentare, che deve diventare più attenta all'alimentazione dei consumatori. Però nella premessa daghene. E ricordiamo anche dall'articolo di prima che sono 15 miliardi di euro che buttano via da mangiare e poi ti fanno questi articoli. E poi si concentrano su questa carne speciale, l'Impossible Burger fatto da... l'Impossible Burger fatto da Impossible Food, che è questa azienda americana, che puntano a creare in laboratorio un'alternativa alla carne da laboratorio in versione più naturale, fatta di derivazione naturale, a base di soia a quanto pare, quindi comunque a livello intensivo andranno anche sulle coltivazioni di soia, che sicuramente bene non fanno, come nessuna coltivazione intensiva se fatta in quella maniera. E ambisce a cosa? Ad essere indistinguibile dalla carne vera quanto a consistenza, sapore, odore, sfrigolio mentre si cuoce in padella e sangue che sprizza quando viene addentato.
Ecco la qualità della vita.
Questa è la qualità della vita, cioè che io immagino questa la fanno per qualcuno che mangia la carne, gli verrà la gotta, perché anche nel 2200 la Maraia avrà la gotta come nel Medioevo, perché sono degli stupidi. E cosa succederà? Mangeranno questi hamburger di merda, perché se uno non mangia carne sicuramente non vuole un cazzo di hamburger finto che sfrigoli mentre impadella e sprizzi sangue da tutti i pori, però sangue finto, cioè è una cosa che non ha senso. E questa è la fine dell'articolo sull'Impossible Burger.
E un altro articolo, l'ultimo articolo di questo inserto, ci parla di tecnologie applicate allo studio della folla. L'articolo è: dall'occhio sulla folla, il robot che aiuta le mani. vabbè, un po' qualsiasi cosa, diciamo. Però quello che mi interessa è questo blimp che è stato attestato a Verona Porta Nuova, ed è non la stazione ma il monumento, la porta, e una ricerca finanziata da imprese private per rilevare l'altezza, la grande taglia, il sesso, il gender in realtà, e l'età delle persone che transitavano davanti a un pannello pubblicitario. Quindi appunto, se tu passi di là, se tu sei passato davanti a Porta Nuova in quel periodo, sei stato contabilizzato, diciamo, da questo sistema che ti ha assegnato un'età, ti ha assegnato un gender e una taglia. E questi dati poi possono essere analizzati, quindi fondamentalmente servono a capire davanti a un cartellone quanta gente si ferma a guardarlo. Quindi danno un rendiconto anche poi anche per capire anche il valore anche degli spazi pubblicitari, fondamentalmente, perché allora uno può capire l'efficacia della pubblicità. E vabbè, al di là di tutto questo, però questo sistema è inquietante, come anche quello successivo, che è il parlato di cui se ne parla nell'articolo, che è lo STEM, System of Tethered Helicopters, cioè sistema di elicotteri collegati, che è un nuovo genere di droni in grado di superare le limitazioni attuali. In che modo? Essendo collegati da fili, e uno di loro è collegato a un'alimentazione a terra, quindi una specie di muta di droni che per fare delle operazioni, in questo caso tipo si parla di, diciamo, riprese dall'alto, girare film, cose di questo tipo. Però come in questo caso, con il caso dei droni, ma nel caso delle tecnologie sulla folla è un attimo anche più, forse più semplice da capire, si tratta di tecnologie duali, nel senso che attualmente a livello tecnologico tutto è più o meno duale, cioè nel senso può avere un uso civile ma anche un uso militare, e passare dall'uno all'altro in molti casi è molto facile, più di quello che si pensi. Se pensiamo per esempio ai droni che vengono impiegati sì per fare le foto dall'alto delle manifestazioni, nel senso manifestazioni tipo l'arena, ma le foto delle manifestazioni nel senso delle manifestazioni politiche per individuare i manifestanti, ma anche vengono impiegati in teatri di guerra, quindi appunto il confine è molto labile, ecco.
Ma quindi questo futuro un po' inquietante che ci si prospetta, che tra l'altro noi abbiamo visto.
Eh sì.
Insomma, queste tecnologie repressive, o anche gli stessi inserti dell'arena che siete a leggere, comunque ci mostrano come questa sfida da vincere sono, o comunque l'elemento un po' di caos o di... non, che non risponde regolarmente al programma di questa macchina che si vuole credere che esista, in realtà in qualche modo anche esiste, la macchina economica, la macchina industriale. L'errore, diciamo, l'elemento dubbio è X, ignoto, è l'umano e la natura. Quindi questo può essere vista come la cosa positiva di questo discorso, cioè che quindi il mondo, questo mondo macchina ha un errore che è l'umano e la natura, e quindi non è detto che andrà come magari questi stronzi di scienziati che lavorano sull'intelligenza artificiale, tutte queste cose vorrebbero che vada,
o come abbiamo intravisto, diciamo.
Perché comunque questo mondo virtuale che ci si prospetta ha comunque delle fondamenta fisiche, perché in realtà è il mondo in cui viviamo noi con i nostri corpi, insomma. Quindi
infatti fosse il caso di ribaltare un po' magari l'invito di quest'ultimo inserto dell'arena, che era guardiamo oltre, no, non guardiamo oltre, guardiamo quello che succede adesso, guardiamo i cambiamenti in atto, per capire anche in che modo questi debbano essere più o meno evitabili o inevitabili. Comunque questa puntata finisce qua.
Ce l'abbiamo fatta.
È stata lunga, è stata dura. Grazie a chi ci ha ascoltato, grazie alla regia, ragazzi. Un saluto a Joy e a tutti gli altri in regia. Che
un saluto al profeta del futuro che ci ha indicato la strada per questa puntata.
Speriamo di essere riusciti ad aiutare la resistenza urbana nelle fogne di Verona, che riesca a sconfiggere il Tecnoprincipato, però sta a noi far questo.
Ma cos'è sta paranoia?
Aspetta, fammi fare.
Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
Cosa?
Dai, Zebra, caccia un po' di rap futuristico.
Ok, rap futuristico. A, B,
No, no, no. Sbagliato tutto, abbiamo sbagliato.